Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare da parte di Niccolò Vecchia e ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono. Appuntamento della domenica, circa mezz'ora, dalle 12.30 alle 13 su queste frequenze per parlare di cose che mangiamo, di cose che beviamo, di alimentazione, di cultura enogastronomica e soprattutto delle storie delle persone che vengono a trovarci perché hanno a che fare in qualche modo con la cucina, il cibo, l'alimentazione. Tra poco vi presenterò il nostro ospite di oggi che è intanto soprattutto un barista appassionatissimo e un grandissimo conoscitore di caffè, poi ci racconterà la sua storia che lo ha recentissimamente portato a Milano per aprire un suo locale. Tra poco vi racconto tutto questo, vi dico soltanto come sempre che se volete ritrovare i podcast di C'è di Buono dovete andare o su radiopopolare.it, che è la cosa più semplice, ci sono i podcast di tutte le nostre trasmissioni e quindi anche C'è di Buono, oppure potete rivolgervi alle piattaforme di podcast che vi stanno più simpatiche. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo sulla sigla, in questa puntata di C'è di Buono abbiamo il piacere di ospitare una persona che ci parlerà di caffè e della sua storia d'amore, ma anche di lavoro, di imprenditoria legata al caffè e una cosa che sempre di più chiamiamo specialty coffee, ma ci arriveremo gradualmente. Iniziamo a dare il benvenuto e quindi anche una buona domenica al nostro ospite di oggi, che è Francesco Sanapo. Grazie di essere con noi, Francesco, e ben arrivato.
Grazie mille dell'opportunità, perché mi fai parlare di caffè, quindi
esatto, grazie. Che è la tua passione. Francesco Sanapo, qualcuno magari se lo ricorderà, e in quel caso vince un premio da parte mia,
un caffè,
è già stato nostro ospite in questa trasmissione quando eravamo in un altro punto del palinsesto di Radio Pop con un format un pochino diverso. In quell'occasione con Francesco avevamo chiacchierato perché c'era una cosa che si chiamava Milan Coffee Festival. Corretto. E in quel caso appunto con te raccontavamo una storia appena iniziata, che era quella appunto di ditta artigianale, che aveva il merito di essere una delle prime realtà italiane a lavorare in un certo modo sul e con il caffè. Allora, io vorrei partire ancora facendo un passo indietro, cioè c'è un ragazzo che si chiama Francesco
che aveva i capelli, oggi per chi non lo vede, per chi non ce li ho, insomma.
Esatto, l'attività cerebrale è stata talmente intensa. Che però al di là di questo, insomma, ragazzo salentino.
Bravo,
che a un certo punto si trova a Firenze e inizia una storia che si chiama ditta artigianale. Ecco, come ci sei arrivato lì? Come è successo che il caffè è diventato una cosa importante per te?
Devo senza dubbio dare un po' di meriti alla mia famiglia, no? Perché c'è stata sempre questa passione per il caffè da mio padre, che lavorava nel mondo dell'ospitalità e quindi pensa che non mi faceva mai toccare la macchina del caffè perché io non ero barista, secondo lui, e che dovevo imparare, dovevo migliorare la mia professione.
Certo.
E poi invece mia mamma, che era considerata nel mio piccolo borgo che si chiama Specchia, nel Salento, e da tutte le comari del piccolo quartiere, la più brava a fare la moca. Quindi io ho vissuto sempre con questa cosa, con questa passione del caffè. Poi arrivato a Firenze inizio a lavorare come barista. La mia storia inizia come barista. Io dico sempre che quando mi dicono sei un imprenditore, sì sono un imprenditore, ma sono barista nell'animo. Io non perderò mai questo
benessere. Certo.
E rimarrò sempre molto legato. Ecco, inizio come barista in questa caffetteria dove io addirittura facevo solo il lavatazzine. Ero accanto al banco, accanto alla macchina di caffè, a lavare tazzine. Non finivano più queste tazzine perché era un bar di grande affluenza. Anche lì non mi facevano toccare la macchina da caffè, era un'ossessione la mia, perché non era ancora un giovanotto e funzionava così. Quando a un certo punto ricordo questa scena bellissima, perché si ammalarono tutti, si ammalarono il primo barista, il secondo barista, quello che veniva a fare gli extra come barista non poteva venire. A un certo punto il titolare mi guardò e mi disse:
tocca a te, Francesco.
Tocca a te. Cioè, immagina quel momento, per me è stato magico. Cioè, mi sono sentito, ma è mio, è mio. Però devo dire che ero un grande, sono tuttora un grande osservatore, quindi anche se ero lì a lavare le tazzine, ascoltavo la clientela fissa, sapevo quello che volevano, come lo volevano. Quindi quando mi è stata data l'opportunità, io brillavo dietro quella macchina a caffè, sorridevo, ed è stato un successo, tant'è uh-huh. vero che poi da quel momento in poi io non mi sono mai più spostato da quella macchina da caffè.
Ok.
Quindi ho preso posizione appena mi è stata data un'opportunità, no? L'ho preso, l'ho afferrata al volo. Poi nel continuo della mia carriera ho deciso a un certo punto, quando mi sentivo bravo, no? Ho detto: ma senti, io quasi quasi gareggio nel campionato italiano baristi, perché sono bravo. Ultimo.
Ultimo.
Ultimo in classifica.
Fantastico.
È stata una sberla piuttosto importante, perché ho capito lì che non bastava quello che mi era stato tramandato da mio padre oppure dai baristi, no? Che avevo avuto accanto. Mi
certo.
serviva lo studio.
Certo.
E quella è stata la chiave. Ho iniziato a studiare perché volevo diventare il numero uno, volevo vincere. Studiare, e il secondo anno mi sono presentato nuovamente, sono arrivato secondo per mezzo punto. Terzo anno ho vinto anche per 3 anni poi di fila,
okay.
no? Il titolo come miglior barista italiano. E ricordo ancora, questa cosa è buffissima, perché chiamai mio padre e non ho mai sentito piangere mio padre. Mio padre che piangeva, e io che gli ripetevo: ora me la fai toccare sta benedetta macchina o no? No?
La quindi, tua rivincita.
La mia rivincita, ma vedevo però un uomo soddisfatto, felice, visto, perché sicuramente... io ho lasciato la famiglia nel 2000, insomma, avevo 20 anni, sono venuto a Firenze senza sapere veramente cosa fare, no? E se non
certo.
fosse stato per quello che avevo appreso, no? da lui o da mia mamma, insomma, è stato così, ho vinto il titolo nazionale. E dopodiché ho capito che la mia carriera era sempre di più nel caffè. Ho iniziato a fare consulenza per varie torrefazioni, a giro per l'Italia, uh-huh. anche aziende di macchine da caffè, quando a un certo punto nella finale mondiale baristi di Melbourne, dove io ho raggiunto la finalissima, che per l'Italia all'epoca era il miglior posizionamento, perché eravamo sempre molto lontani, mentre alzavo il trofeo pensavo: basta, io torno in Italia e apro la mia torrefazione. Questo è stato un tuffo nel buio, ma l'ho deciso lì. Perché sapevo che era arrivato ad un punto, no? Quel punto era per me fondamentale, iniziare a dargli una spiegazione,
certo.
una motivazione più valida. Ecco, io ricordo che che la tostatrice la comprai lì a Melbourne, con una stretta di mano da un produttore di tostatrici italiano, Brambati, Fabrizio Brambati, e comprai la mia prima macchina, 8 kg, piccolina. E in aereo scrissi la lettera di dimissioni da inviare a tutti. Arrivai in Italia e cliccai invio, e lì inizia di artigianale, perché poi lì non potevo più tornare indietro.
Assolutamente. Ecco, il barista che vince campionati, che compete in quel genere di gare, immagino non abbia a che fare soltanto con il caffè. O tu gareggiavi in una categoria specifica legata al caffè? Cioè, in tutto questo per te era comunque già netta l'interesse, l'attrazione per questa cosa chiamata caffè?
Sì, 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 sì. Ma allora cerco di chiarire un po' di aspetti. Queste gare sono gare molto importanti, molto difficili.
Sì.
Ci sono investimenti grossi per affrontare una gara del genere, a volte devi mettere un budget che va intorno ai 50-60 mila euro. Sono gare che... per l'industria del caffè purtroppo non sono così conosciute all'estero. Se vinci Masterchef vai
sì, sì, certo.
dappertutto, no? Invitato nelle varie trasmissioni. Se vinci il campionato italiano baristi non ti considera nessuno, ma questo perché poi è un argomento molto più profondo e che non si dà il valore
certo.
reale al caffè. Tornando alla tua domanda, pensa che per gareggiare io sono andato in Etiopia. Ho andato a lavorare con la cooperativa con la quale preparai quel caffè lì, quindi c'è proprio una ricerca, un'attenzione maniacale sulla materia prima.
Okay.
Una volta scelto il prodotto si torna, si studia il miglior processo di tostatura da applicare su quel caffè in modo da esaltarne tutti gli aromi e i sapori. Okay. Dopodiché si inizia a lavorare su conoscenze che spaziano nei vari campi del sapere, da chimica, fisica, c'è di tutto, no? E lì per studiare la migliore forma di estrazione. Pensa che, certo, la gara consiste nella preparazione di 4 espressi, 4 bevande a base latte, cappuccino, e 4 signature, quindi 4 cocktail a base espresso analcolici. No? Questa è la gara baristi, dove è di fronte ai 4 giudici, okay, un capo giuria sensoriale e 2 giudici tecnici. Quindi la gara deve essere veramente perfetta, non c'è margine di errore, un errore lo paghi, ed è difficile stare sul palco, è difficile la tensione che c'è, credetemi che fare una gara baristi, e invito tutti i ragazzi a farla, perché ti prepara ad essere poi ancora più performante quando hai i clienti davanti.
Io, certo,
mi ricordo che un giudice dopo una gara mi disse: ah, dietro quel palco eri bellissimo, brillavi, cioè avevi una naturalezza, ma come hai fatto? Vuoi sapere come ho fatto? Mi faccio le domande e mi do le risposte.
Dici,
però è una cosa buffissima, perché devo dare credito. Io, quando prima di trasferirmi a Firenze, avevo un mio gruppo musicale e,
okay,
facevamo reggae music in dialetto salentino.
Fantastico.
Dai nostri genitori della cultura reggae salentina, i nostri pionieri, che sono i Sud Sound System.
Come no?
E mi ricordo ad un concerto dei Sud, noi crescevamo con loro, siamo cresciuti, io musicalmente sono cresciuto con i Sud Sound System, e mi ricordo ad un concerto dove c'erano tantissime persone, io avevo 16 anni, ci chiamavamo lì tarantati. A un certo punto un componente dei Sud Sound System, non mi ricordo se era Don Rico o Terron Fabio, insomma, uno dei, che mi diede il microfono in mano e mi spinse davanti al palco. Io mi ritrovai con 5.000 persone sotto, non so quante erano, ma erano veramente tante, e il microfono in mano. Quindi a quel punto dovetti decidere: o una figura brutta oppure cantare. Decisi di cantare, ma quella cosa mi segnò un po' anche il mio carattere, no? Io so che devo essere un frontman, so che devo raccontare quello che faccio, in questo caso il caffè, e farlo con entusiasmo, perché è l'unica maniera per poi arrivare alla gente.
Certo. Allora, ci sono, come forse avete capito, davvero tantissime cose che possiamo raccontare con Francesco Sanapo, che è il nostro ospite di oggi, e parliamo di ditta artigianale, che prima abbiamo raccontato come è nata, proprio la primissima scintilla che ha fatto nascere poi una storia che oggi prevede 6 punti vendita.
Sette
punti vendita
su
6 a Firenze, sì. Il settimo appena aperto a Milano in Corso Magenta. Sono quindi, diciamo, passati non tantissimi anni, c'è stata un'evoluzione molto veloce, con un grande successo avuto dalle prime vostre uscite fiorentine, e con un approccio che, appunto, allora, quando è iniziata questa storia, comunque era abbastanza pionieristico, anche perché in Italia forse è più difficile che altrove raccontare il fatto che il caffè è una materia prima, che il caffè può cambiare tantissimo a seconda di dove viene coltivato, come viene raccolto, come viene tostato, come viene estratto il caffè. Cioè c'è una varietà enorme di stili, di approcci. Come hai provato a concentrare poi nella proposta di ditta artigianale questa straordinaria varietà di possibilità legate al caffè?
Con il racconto, sicuramente. Allora, noi ci siamo ritrovati ad affrontare una storia italiana che è molto distante da quella che oggi ditta artigianale racconta, o meglio, la storia italiana è bellissima, è gloriosa. Il caffè per l'Italia ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Siamo arrivati noi e abbiamo detto: ragazzi, fermatevi tutti, c'è bisogno di raccontare, di dare più tracciabilità, trasparenza a quello che serviamo. E quindi io spendo parte della mia vita andando a giro a cercare i caffè, quindi vado e parlo con Don Antonio piuttosto che con Maria Isabel, piuttosto che con Francisco, no? E quando assaggio i loro caffè e li importo in Italia, poi devo trovare il modo per trasmetterli alla clientela finale. Non è facilissimo, perché il pubblico italiano è abituato ad un certo stile, o meglio, l'industria ci ha abituato a bere il caffè, certo, molto tostati, dei caffè dove lo zucchero è fondamentale. Mentre siamo arrivati noi abbiamo detto: no, lo zucchero, guardate, potete farne a meno. L'acidità nel caffè esiste, non esiste solo l'amarezza, perché spesso si bevono caffè che hanno solo amarezza, no? E quindi lo zucchero serve solo per bilanciare quell'amarezza. No, fermatevi, perché il caffè è un frutto, come tale va rispettato, e come frutto ha la sua acidità, perché se mangiamo un limone non è che ci scandalizziamo se ha acidità. Una fragola ha la sua acidità, e posso nominare, certo, tutti i frutti, certo, no? Hanno tutti la loro acidità. Quindi raccontiamo il caffè sotto forma di un gusto diverso. Poi, al momento della preparazione, siamo in Italia, l'espresso è fondamentale, ed è bello anche interpretare l'espresso in italiano, ma in chiave specialty, ed è quello che facciamo. Però non ci chiudiamo alle estrazioni fatte in maniera diversa, quale possono essere il caffè filtro. Noi nelle nostre caffetterie serviamo anche infusi al caffè, ok? Voglio essere poco tecnico. Immaginate di bere un tè al caffè. Avvicinatevi dimenticando per un attimo la moca, dimenticando l'espresso, ma avvicinatevi come fosse appunto un infuso. Ecco, lo serviamo nelle nostre caffetterie. Se prima venivano acqua sporca, no. Ora vengono e sanno già il nome, certo, di quella cosa. Abbiamo fatto un lavoro di educazione in questi anni, uh-huh, più di 10, che ora, pensandoci mentre ti rispondo, dico: caspiterina, però non è che siamo stati bravi a condividere una nuova forma di idea di caffè. Quindi siamo, dico, la versione italiana dello specialty coffee, perché noi non abbiamo chiuso alla tradizione. La tradizione per me ha un valore importantissimo, io l'ho presa e l'ho forse adeguata ai giorni che corrono, no? Quindi l'espresso è fondamentale, però non posso ad oggi chiudermi, no, in una visione solo di tradizione, perché il mondo è quello che viviamo, no? A Milano quante persone vengono da ogni parte del mondo, e io faccio ospitalità. Facendo ospitalità io devo far stare bene le persone, raccontargli chi siamo, raccontare la nostra tradizione, ma rispondere anche alle loro esigenze. Ed ecco qui che nascono le estrazioni cold brew, quindi un'estrazione a freddo di caffè, il V60 che non è altro che un infuso, e tanti modi di servire il nostro caffè. Noi come ditta artigianale nasciamo come torrefazione, uh-huh, no? A un certo punto, un anno dopo, decidiamo di aprire una caffetteria proprio per dare visibilità a questa nostra idea di caffè, perché in Italia non riuscivamo a vendere il nostro caffè. E nasce da un'esigenza proprio per questo
commerciale.
Motivo, commerciale, perché non riuscivamo a vendere il nostro caffè e non riuscivamo a controbattere all'industria,
certo,
e quindi apriamo la nostra caffetteria. Quando ho aperto la caffetteria ho capito che oltre allo specialty coffee dovevo fare un'ospitalità speciale, e da lì ho iniziato a dire: bene, la caffetteria va fatta creando un'ambientazione bella,
sì,
la caffetteria va fatta dando una sedia comoda,
certo,
un tavolo,
certo,
bello, delle luci belle o della musica giusta, no? Ho iniziato a capire l'importanza di far stare bene le persone, perché quella fa parte dell'experience totale di quel caffè.
Certo.
Mi sto divagando, lo so,
succede
così con me, perdonami,
ma
perdonatemi, ma insomma amo troppo quello che faccio, quindi vorrei trovare ogni attimo per raccontare chi siamo e cosa facciamo. Ecco.
La prossima domanda che ti devo fare, anche perché appunto sei così generoso nel tuo racconto, potrebbe secondo me farti parlare per un'oretta circa, però invece io ti do 5 minuti.
Vabbè, cerco di essere radiofonico.
Perché torniamo all'idea che dire caffè significa aprire un mondo estremamente variegato, dove ci sono geografie e dove ci sono anche evidentemente condizioni che sono mutevoli nel tempo. I nostri ascoltatori non scopriranno da me e da te che in questo momento il mondo sta vivendo un cambiamento climatico che possiamo anche chiamare crisi da molti punti di vista, ma in ogni caso questa cosa ha un impatto. Ne parliamo quando parliamo con chi si occupa di produzione vitivinicola, ne parliamo evidentemente anche quando affrontiamo il tema del caffè. Ecco, da questo punto di vista, oggi come stanno cambiando le geografie e quindi anche le produzioni del caffè secondo te?
Questa domanda arriva dopo una settimana tragica per tutta l'industria del caffè. Pensa che il caffè è arrivato a toccare il livello massimo di prezzo storico, a livello prezzo non è stato mai così costoso, parlo della materia prima. E questo sta succedendo per motivi ben precisi, non è solo speculazione, okay? Perché è diminuito in maniera notevole la produzione di caffè, è diminuita perché il Brasile ha avuto diversi problemi a livello climatico, dalle ghiacciate piuttosto che ai periodi molto secchi, quindi ha ridotto la produzione di caffè. E questo non solo in Brasile, però il Brasile è un ago della bilancia molto importante nella produzione, quindi diminuendo e aumentando la richiesta di caffè, perché oggi in Asia si beve caffè, ma si beve tanto caffè, più del tè, no? O comunque si sta pareggiando, e di conseguenza meno produzione, più domanda, il prezzo è arrivato alle stelle. Quello che stanno vivendo nei paesi di origine è molto più forte l'aspetto del cambiamento climatico, certo. Perché non è come qui lo vediamo, sì, ma credetemi che io è 10 anni e passa che vado nei paesi di origine, vedo quello che sta succedendo ed è semplicemente un spostarsi in alto, perché è più giù dove c'erano le piantagioni prima a 1200 metri, oggi non possono più stare perché fa troppo caldo, quindi devono andare in su, però in su poi attivano quella cosa che è ancora peggiore, che è la deforestazione, o comunque è difficile vivere in quegli ambienti lì. E sta tragicamente cambiando, quindi io sorrido, oppure per non piangere, quando mi viene detto l'espresso, noi vendiamo l'espresso a 1,80 €, e proprio stamattina c'è stato un cliente che si è lamentato fortemente dandomi del ladro, no? Perché vendevo l'espresso a 1,80 €, questo non è accettabile. E io, non è più accettabile quello che stiamo vivendo, non è più accettabile vedere un caffè a 1,20 €, non è più accettabile pagare dei caffè sotto il costo di produzione, quindi è quello che non dovrebbe essere accettabile, non una persona che fa della professionalità il suo mestiere e cercare l'eccellenza dall'altra parte, no? Quindi vendere un espresso a 1,80 € mi sembra più che giusto, se dietro c'è tutto uno studio, una conoscenza e una qualità del genere. Ecco, ma credo che questo cambio che sta avvenendo in origine darà una forte scossa all'intera industria. Io non credo, tante torrefazioni devono cambiare i listini di caffè, perché non possono più applicare dei prezzi che facevano una volta, perché il caffè sta costando 4 volte in più, 5 volte in più.
Per chi non ha mai assaggiato uno specialty coffee o comunque un caffè con questo tipo di approccio, magari con un'estrazione particolarmente attenta, quale potrebbe essere secondo te la porta d'ingresso? Quindi anche quella magari più semplice, più abbordabile. Se uno entra nel locale di Milano in Corso Magenta di Tartigianale, quale potrebbe essere la prima cosa da assaggiare, Francesco?
Senza dubbio, noi abbiamo questa miscela, si chiama Mamma Mia.
Okay.
Ok. Ed è una miscela studiata rispettando la tradizione italiana, quindi per tradizione italiana intendo rotondità in tazza, un espresso molto bilanciato, dove acidità, dolcezza, amaro e corpo sono tutte incastrate insieme, come fosse un'armonia, no?
Okay.
Che deve essere modulata per suonare bene, no? Stessa cosa, questo blend qui chiamato Mamma Mia, pensa, l'ho chiamato così perché è dedicato a mia mamma. È dedicato a mia mamma perché mia mamma, ho scoperto dopo un po', che non beveva il mio caffè, perché io gli mandavo venivo da Panama e gli mandavo questi pacchettini di Geisha, gli mandavo Colombia, gli mandavo i pacchettini di Oscar Hernandez, di tutti i vari produttori migliori, e lì li mandavo a lei perché lei è,
certo,
no, la signora del caffè nel mio paese. E solo che poi a un certo punto lei non mi dava mai dei feedback, perché per me era scontato che gli piacesse. Quando un giorno la vedo arrivare a casa mia, la lascio nella sua stanza e vedo che esco, rientro, mentre rientravo vedevo che stavo nascondendo qualcosa, e ho detto: mamma, ma cosa nascondi? Ed aveva un pacchetto di caffè che non era il mio, che se l'era portato proprio perché per lei il caffè è importante. E gli dico:
che smacco, Francesco,
ma cosa fai? E fa: non volevo spezzarti il cuore, io non riesco a bere troppo i tuoi caffè perché hanno un'acidità molto alta, sono molto fruttati. E dico: no mamma, ma caspita, ma me lo dovevi dire prima. E insomma, questa cosa comunque mi shakerò il cervello, ecco. E allora da lì mi mise a studiare tanto, soprattutto sul DNA della pianta, no? Quindi sono andato un po' oltre, e andando a studiare la specie botanica, è sicuramente arabica, però con degli innesti particolari, dove c'è magari, che ne so, radici di canefora con una pianta di arabica, dove insomma ho cercato di capire come poter fare a ridurre quell'acidità attraverso la varietà botanica,
sì,
e attraverso il processo di tostatura, senza però venire meno dei miei ideali, perché
certo,
poi era facile, mettevo robusta e l'acidità si abbassa, aumenta solo l'amaro, e magari mia mamma andava a riscoprire quelle note che
certo
cercavano, mentre no, io ho voluto cercare di unire le due cose, e devo dire anche grazie a mia mamma, perché poi mamma mia oggi è la miscela più bevuta in ditta artigianale e tanti la conoscono, infatti, perché mamma mia è quello che rispecchia la tradizione italiana, ma ha questo profilo gustativo più interessante, quindi questa acidità nella sua fase iniziale che poi dal secondo sorso in poi cambia e si trasforma in note di tostato, viene fuori la mandorla tostata, nel terzo e ultimo sorso viene fuori questa nota di cioccolato fondente, insomma è specialty ma italiano.
Francesco Sanapo ci ha raccontato ditta artigianale che, come avete capito, è appena arrivata a Milano, si trova in Corso Magenta al Civico.
Allora, è praticamente angolo via Carducci.
Perfetto, non è difficile, di fianco...
Al Bar Magenta, di fronte al Bar
Magenta,
Magenta
dove, dove c'era Buscemi,
esatto,
anche per i nostri
esatto
appassionati ascoltatori con la musica nel cuore, e se no lo trovate a Firenze, in sei punti diversi della città, e non è soltanto un luogo dove andare a bere tanti tipi di caffè diversi, ma ci si trovano anche le vostre, sia i vostri caffè single origin con un'unica origine, oppure i vostri blend, tra cui anche quello
mamma
che
mia
è dedicato alla tua mamma. Grazie per essere stato con noi, Francesco, è stato bello chiacchierare con te.
Bellissimo.
E in bocca al lupo per tutto quello che succederà ancora di artigianale.
Grazie, crepi il lupo.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, ma ce ne sarà una prossima domenica dalle 12.30 alle 13. Vi aspetto qui, vi ricordo i podcast sul sito di Radio Popolare, oppure dove preferite, sulle piattaforme che più vi sono comode. Vi ringrazio ancora per l'ascolto, vi lascio tra poco alle notizie del giornale radio. Ciao ciao e buona domenica con i programmi di Radio Popolare.